Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Anche le donne dovranno andare in pensione a 65 anni. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha accettato il principio proposto dal governo per stabilizzare le finanze dell'AVS. Per la Svizzera, un'occasione da non perdere per opportunità e visibilità. I parlamentari si esprimono sull'incontro a Ginevra tra Biden e Putin. È scontro tra la giustizia europea e quella tedesca. È in gioco la supremazia del diritto dell'Unione, che ha aperto una procedura di infrazione. Dieselgate, 290 milioni. È quanto gli ex amministratori delegati del gruppo Volkswagen e le loro assicurazioni rimborseranno all'azienda. La quarta tappa del Giro della Svizzera. Ad uno svizzero, Stefan Bissegger si è imposto sui suoi compagni di fuga Stad, Van der Poel, sempre in giallo. Per stabilizzare le finanze del primo pilastro, anche le donne dovranno andare in pensione a 65 anni. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha accettato l'elemento più controverso della riforma dell'AVS messa in campo dal governo: le misure di compensazione per evitare di penalizzare troppo le prime pensionate. Con la nuova età di riferimento sfiorano i 700 milioni, ma sono ritenute insufficienti da socialisti e verdi. Il lancio di un referendum appare ormai scontato. Azione di una parlamentare di destra e di una di sinistra, nel contributo da Berna di Mattia Serena.
Far lavorare le donne un anno in più significa sgravare l'AVS di 1,4 miliardi nel 2030. L'idea alla base delle compensazioni è di permettere a quelle che andranno in pensione appena la riforma sarà entrata in vigore di smettere di lavorare comunque a 64 anni senza dover fare i conti con una importante riduzione delle rendite. La maggioranza di centrodestra vuole concedere poco meno di 700 milioni.
700 milioni reichen unseres Erachtens wirklich.
Secondo noi non bastano, ci dice la consigliera nazionale socialista Barbara Ghisi, perché le donne sono già fortemente penalizzate nel mondo del lavoro e svolgono gran parte delle mansioni non retribuite. A dipendenza del salario si tratta di 150, 100 o 50 franchi al mese. È semplicemente un insulto. Le compensazioni devono essere maggiori. Per noi è chiaro, una riforma di questo tipo è inaccettabile. Dai banchi del centrodestra, la liberale radicale Isabel Moret sottolinea che 700 milioni sono quanto aveva previsto il governo, ma per un periodo di 9 anni e non di 6.
Abbiamo voluto qui fare una compensazione specialmente per le donne che hanno un piccolo salario, perché sono quelle donne che per loro è più difficile di lavorare un anno di più.
Barbara Ghisi non ha dubbi, il referendum ci sarà. Il Consiglio degli Stati ha proposto compensazioni molto inferiori, dovrà fare certamente un passo verso il nazionale, ma di sicuro l'importo non sarà sufficiente, proprio per evitare di penalizzare le donne con salari bassi e impieghi logoranti, afferma la deputata sangallese. Il rischio è che un'altra riforma, da tutti ritenuta necessaria, fallisca.
In un po' più di 10 anni la gente che vuole avere la sua pensione non avrà una pensione intera se non facciamo qualcosa adesso, perché in 13 anni non abbiamo più abbastanza soldi.
Risponde Isabel Moret ricordando che gran parte delle maggiori entrate previste dal progetto arriveranno dall'aumento dell'IVA.
E oltre all'aumento dell'IVA, poco fa al termine del lungo dibattito sulla riforma AVS, il Consiglio Nazionale, con il sostegno di UDC e della sinistra, ha previsto di destinare al finanziamento del primo pilastro anche gli utili della Banca Nazionale legata ai tassi di interesse negativi. La parola sull'intero progetto torna ora al Consiglio degli Stati. E prima di occuparsi di AVS, il Nazionale aveva stamattina approvato in prima lettura la nuova legge per la protezione dei minori in materia di film e videogiochi. Il progetto prevede l'introduzione su scala nazionale di un'età minima d'accesso in caso di contenuti violenti o sessuali ritenuti problematici per il loro sviluppo, mettendo così fine all'attuale giungla normativa. Noi torniamo a parlarne con un altro dei nostri corrispondenti a Berna, cioè Giampaolo Driussi, per approfondire le ragioni di chi vi si è opposto. Sentiamo.
Sul principio sono tutti d'accordo, bambini e ragazzi vanno protetti dalle scene di sesso o di violenza che possono turbarne lo sviluppo. Subito dopo nascono però le divergenze e l'UDC fa valere un altro principio, a lei caro.
La responsabilità per la protezione dei bambini è
alla famiglia. Non possiamo regolare con questo legge.
A parlare è il consigliere nazionale Peter Keller, che si è opposto, come il resto del partito, alle nuove norme che obbligherebbero cinema, venditori al dettaglio e servizi on demand ad introdurre un'età minima per l'accesso a determinati contenuti. Principio per principio risponde Stefania Batù Prezioso del gruppo dei Verdi.
Il ruolo dello Stato è quello anche di proteggere la popolazione e anche la più fragile, dunque i più giovani.
Ma ci sono anche questioni tecnico-pratiche che hanno spinto l'UDC, qui sostenuta dal PLR, a dire di no. La nuova legge vuole mettere fine alla giungla normativa svizzera, che prevede spesso l'autoregolamentazione degli operatori del settore e norme, laddove ci sono, differenti da cantone a cantone. Perché allora non fare ordine? Chiediamo a Peter Keller.
Se vogliamo regole nuove, bisogniamo regole chiare. Queste regole fanno un casino, non aiutano per la protezione dei bambini.
Si prende un distributore di film, si fa parlare con l'associazione e si dice: questo film ha dei contenuti troppo violenti. Mettiamo 16 anni, 14 anni. Questo sembra semplice, però voi non siete d'accordo.
Sì, sembra semplice, però abbiamo anche una confusione con la classificazione del film precedente. E se una ragazza o un ragazzo è accompagnato con una persona che non è il papà né la mamma, per esempio il padrino, abbiamo il problema per un film.
Insomma, cosa fare se l'adulto che accompagna il minorenne al cinema non è né un genitore né un tutore legale?
L'abbiamo più o meno regolato nella commissione dicendo abbiamo un'età base e da quell'età base possiamo avanzare sulle persone che possono accompagnare un minorenne.
Su una cosa però Stefania Batù Prezioso concorda con UDC e PLR.
Sarà complicata, come ogni modificazione che va verso una protezione più grande, però non è la complicatezza che deve frenare la protezione dei minori.
Il dossier passa ora agli stati, i quali potrebbero mettere mano a loro volta agli aspetti tecnici più difficili e controversi da regolare.
Tra una settimana, mercoledì prossimo, la diplomazia elvetica sarà confrontata con un evento di livello globale. L'incontro a Ginevra tra il presidente statunitense Joe Biden e quello russo Vladimir Putin. Un'occasione per la Svizzera, secondo i parlamentari avvicinati a Berna da Alberto Andreani, per riaffermare il proprio ruolo di mediatore nel panorama internazionale. Il vertice offrirà infatti opportunità e visibilità al nostro paese e alla stessa Ginevra.
Grandi le aspettative sotto la cupola di Palazzo Federale in vista del 16 giugno. Vari membri della Commissione Politica Estera del Consiglio Nazionale ripongono fiducia nell'esito del vertice di Ginevra, a iniziare da Fabian Molina, che per la sua giovane età ha conosciuto la Guerra Fredda solo sui libri di storia. È molto positivo, osserva l'esponente socialista, che i presidenti Biden e Putin si incontrino in Svizzera. Ci sono questioni planetarie che devono essere risolte tra Russia e Stati Uniti, la crisi climatica, le conseguenze economiche della pandemia, ma anche il disarmo. Vecchi e nuovi problemi che toccano anche il nostro paese, aggiunge la parlamentare PLR Christa Markwalder. Che non si limita a definire successo diplomatico l'incontro fra i due leader, parla di opportunità per rinsaldare i già ottimi rapporti tra la Confederazione e gli Stati Uniti. Sarà un'occasione per ricordare al presidente Putin che la Svizzera non è un paradiso fiscale e che Berna potrebbe mostrare rinnovato interesse per un trattato commerciale di libero scambio. Buone basi di dialogo con gli Stati Uniti che mancano invece sul fronte russo, prosegue la consigliera nazionale bernese, elencando punti critici come la violazione del diritto internazionale per l'annessione della Crimea e le incessanti aggressioni russe sull'Ucraina orientale, episodi che, osservati dalla Svizzera, rischiano di sminuire questo diritto. E poi c'è chi parla di nuovo slancio per la Ginevra internazionale. Il democentrista Yves Nideger, che visse in prima persona lo storico incontro del 1985 tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Rispetto ad allora il mondo è cambiato, sottolinea il ginevrino. L'equilibrio mondiale oscilla fra 5 o 6 grandi poli, altrettante possibilità per la Svizzera di porsi quale mediatrice.
L'equilibrio del mondo attuale.
Mercoledì, possiamo dirlo, sarà giorno di esami per la diplomazia elvetica.
E con questo servizio di Alberto Andreani siamo passati definitivamente dall'attualità svizzera a quella internazionale. La Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione contro la Germania per violazione del principio di supremazia del diritto dell'Unione su quello nazionale. È un nuovo capitolo della lunga diatriba tra la Corte Costituzionale tedesca e la Corte di Giustizia dell'UE a proposito della legalità delle decisioni prese dalla Banca Centrale Europea per sostenere l'euro. Una diatriba dietro cui si nasconde una importante divergenza di vedute sui rapporti tra i due diritti. Sentiamo Thomas Migliarina.
Come in ogni procedura di infrazione, il primo passo è una lettera di messa in mora, a cui Berlino ha 60 giorni di tempo per rispondere. Poi Bruxelles deciderà e semmai porterà la Germania davanti alla Corte di Giustizia dell'UE, che però in questo caso è anche l'oggetto del contendere. Nel maggio scorso la Corte Costituzionale tedesca, sollecitata da un ricorso di persone vicine all'estrema destra dell'AfD, ha sentenziato che la Corte di Lussemburgo ha agito oltre il suo mandato nel dichiarare legali le decisioni di acquisto dei titoli del debito pubblico effettuate dalla Banca Centrale Europea e dal Sistema Europeo di Banche Centrali, di cui fa parte anche la Bundesbank. La Bundesbank è un'istituzione tedesca, deve rispettare la Costituzione tedesca e siamo noi a dover controllare, non solo formalmente, dicono i giudici di Karlsruhe. Per Bruxelles è un'eresia, le istituzioni europee non possono essere oggetto di scrutinio da parte di 27 giurisdizioni nazionali. La questione non è nuova e siccome i trattati sono lacunosi, in questi lunghi anni è stata risolta soprattutto dalla prassi di non pestarsi i piedi a vicenda, seguendo il principio ognuno fa ordine nel proprio appartamento e Lussemburgo nel condominio. Ma è un equilibrio fragile e a Bruxelles temono proprio che altri possano prendere esempio. Le occasioni non mancano e non mancheranno. Un altro ricorso, sempre dell'AfD, ha tentato recentemente di bloccare il Fondo Europeo per la Ripresa, o perlomeno la partecipazione della Germania, che poi fa lo stesso. Karlsruhe ha negato la sospensiva, ma si riserva di dire la sua.
Il gruppo Volkswagen riceverà dai suoi ex amministratori delegati e top manager quasi 290 milioni di euro di risarcimento per i danni subiti dall'azienda nel cosiddetto scandalo Dieselgate. Ma ci dice di più Walter Raue.
L'accordo extragiudiziale è stato raggiunto dopo mesi e mesi di trattative. L'ex amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Martin Winterkorn, contribuirà personalmente con 11 milioni di euro a risarcire l'azienda. L'ex capo del marchio Audi, Rupert Stadler, pagherà invece 4 milioni. L'ex capo della Porsche, Wolfgang Hatz, 1,5 milioni. E l'ex top manager dell'Audi, Stefan Knirsch, 1 milione. I restanti 270 milioni, vale a dire la parte più consistente del risarcimento, verrà invece sborsata dalle società assicurative con le quali gli ex manager avevano stipulato polizze per la copertura delle responsabilità civili. Complessivamente erano coinvolte ben 30 assicurazioni, cosa che ha comprensibilmente complicato ulteriormente le trattative con la Volkswagen, alle quali erano coinvolti fino a 100 avvocati. Quello raggiunto oggi è il più alto accordo di risarcimento danni mai raggiunto nella storia dell'industria tedesca, ma la somma resta solo simbolica, dal momento che l'intero scandalo del cosiddetto Dieselgate è costato all'azienda di Wolfsburg ben 32 miliardi di euro.
Non è ancora finito lo spoglio delle elezioni presidenziali in Perù, ma Pedro Castillo, candidato di estrema sinistra, si dichiara vincitore. La sua avversaria, Keiko Fujimori, denuncia brogli ma non presenta prove. A decidere sui prossimi passi sarà quindi la giustizia elettorale, che per il momento invita alla prudenza. Dal Sud America, Emiliano Guanella.
Dopo 48 lunghissime ore, con lo spoglio ancora in corso, Pedro Castillo ha deciso di proclamarsi vincitore.
Chiamo alle autorità elettorali.
Chiedo alle autorità elettorali di non tergiversare, di non tradire la volontà popolare. Il popolo ha parlato. Discorso il suo da presidente eletto quando manca ancora la proclamazione ufficiale. La differenza con Keiko Fujimori è di meno di 100.000 voti su un totale di 17 milioni. Ma le schede che mancano ancora da scrutinare, meno dello 0,3% del totale, provengono dalle zone rurali, sulle Ande o nella selva amazzonica, dove lui stravince. Ma la signora K, come viene chiamata, non ci sta. Senza presentare delle prove, denuncia presunti brogli elettorali.
È importante allertare la cittadinanza.
Vogliamo invitare la popolazione a presentare le denunce dei brogli. La democrazia deve essere rispettata. La parola ora passa agli avvocati dei due candidati, si va alla caccia delle schede contestate. La giustizia elettorale dovrà decidere nelle prossime ore come agire. I mercati, intanto, hanno reagito negativamente alla quasi vittoria di Castillo. La borsa va picco, il dollaro vola rispetto alla moneta locale, il sol. Castillo ha già detto che intende formare un governo di unità nazionale, ma in Parlamento il suo partito è assolutamente minoritario. Tutte le forze moderate o di destra stanno dalla parte della sua avversaria. Se il presente non è ancora scritto, il futuro politico del Perù è pieno di incognite.
Joe Biden ha revocato il divieto imposto dal suo predecessore per le app cinesi TikTok e WeChat, accusate da Trump di spiare e di attentare alla sicurezza nazionale. Nonostante la revoca, il presidente americano ha dato poi mandato al Dipartimento del Commercio di lanciare un'approfondita revisione delle app di proprietà o controllate da avversari stranieri, Cina inclusa, quindi app che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli americani. E in Texas sono ripresi da alcune settimane gli sfratti di inquilini morosi, dopo la fine della moratoria per il Covid in vigore da settembre. Oltre 14 milioni di persone in tutti gli Stati Uniti sono a rischio. Gli aiuti federali legati alla pandemia sono massicci, ma il denaro non arriva né agli affittuari né ai proprietari. Come spiega chi si occupa della loro assistenza legale in questo reportage da Dallas del nostro corrispondente Emiliano Boss.
Texas was allocated $1.9 billion. The money's more than there. Yes, there's a lot of money.
Il Texas ha ricevuto quasi 2 miliardi di dollari dall'amministrazione Biden, un sacco di soldi, ammette Stuart Campbell, eppure il numero di sfratti ordinati dai giudici è in aumento.
The number of executions being ordered by...
La rimozione degli inquilini morosi è affidata alle forze dell'ordine.
A man with a gun and a badge comes to your front door.
Arriva un agente armato, chi non lascia la casa rischia di finire in manette, spiega Campbell, avvocato dell'Associazione di Assistenza Legale per il Nord-Ovest del Texas. Nella sola area urbana di Dallas e Fort Worth vivono oltre 8 milioni di abitanti. Una detta della Corte del Primo Distretto di Dallas ci conferma che il Texas non ha esteso la moratoria federale e dunque la sospensione degli sfratti decisa durante la pandemia a livello nazionale non è più in vigore. C'è chi ha accumulato una quindicina di mesi di ritardo nell'affitto, aggiunge Campbell, e non solo famiglie a basso reddito, ma anche chi lavorava nel settore dei servizi come bar, ristoranti o negozi e ha perso l'impiego a causa del Covid. Gli aiuti federali sono troppo lenti, dicono gli esperti. Non arriva l'assistenza agli inquilini, ma nemmeno ai proprietari, come ci spiega Mark Melton, un altro avvocato che normalmente difende a titolo gratuito le persone a rischio di sfratto, ma che qui evidenzia il punto di vista di chi dovrebbe incassare quegli affitti.
They're not the villains here either, right? It's unfair to ask, you know, landlords.
I proprietari di casa non sono i cattivi di questa situazione. Non è giusto che si facciano carico da soli della pandemia senza ricevere aiuto. Non ha senso destinare tutti questi miliardi di dollari per un problema e lasciare che si arrivi al punto in cui non può essere risolto. Serve una politica nazionale che garantisca loro rapidamente questi fondi.
You don't know that there is $1.9 billion out there.
Il piano di aiuti voluto da Biden dunque non basta. Le persone più vulnerabili, sostiene ancora Campbell, non hanno facile accesso a queste informazioni e così gli sfratti continuano. Come ci ha confermato ancora l'avvocato Melton, secondo cui il meccanismo dell'assistenza semplicemente non sta funzionando.
I just got back from the courthouse where...
Sono appena tornato dal tribunale, nel corridoio ho incontrato una mamma col suo bambino. A causa del Covid aveva arretrati per $1,000, stava per essere buttata fuori di casa. Sono riuscito a negoziare una soluzione col proprietario davanti al giudice. La procedura di sfratto è stata sospesa.
E con questo reportage dal Texas chiudiamo il radiogiornale di questa sera. Buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.